puntata 6. Salmo 46. Gloria a Dio. Anche se è stato fatto più volte, vorrei suggerire che se c'è qualcuno che sente freddo, rifugiatevi sopra come tanti fanno. È più pieno sopra che sotto. Però è un modo, perché c'è chi magari gli piace il fresco, chi vuole più calduccio. Non possiamo accontentare tutti i fratelli, però se potete, se rifugiatevi sopra, perché anche sopra è il locale di culto. Salmo 46. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni romoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce e la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende, fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Accomodatevi, fratelli. Vorrei, con l'aiuto dello Spirito Santo, soffermarmi a considerare in modo particolare una parola che è un imperativo, un'esortazione per tutti noi in questo salmo bellissimo, che ci dice che il Signore è il nostro pronto soccorso. Amen, fratelli, che il Signore è il nostro pronto soccorso, che è per noi un rifugio, una forza e un aiuto. Forza, rifugio e aiuto sempre pronti nelle difficoltà. Forza, rifugio e aiuto sempre pronti nelle distrette. Ma c'è una parolina in questo salmo, che è tutto bello, che ha attirato la mia attenzione, che ha toccato il mio cuore. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. E ho pensato, così poi meditando sulla scrittura, che nella parola del Signore, che ci indirizza la strada verso il cielo, Gesù stesso dice: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E in questa strada meravigliosa che ci porta al cielo, che ci vuole portare all'eternità per stare sempre col Signore, consideravo che ci sono pure dei cartelli stradali, dei cartelli segnalatori che ci dicono tante cose. Per esempio, pensavo che nella strada verso il cielo ci sono i divieti di accesso. Sono importanti i divieti d'accesso? Come non sono importanti? Ne abbiamo già uno nelle prime pagine della Bibbia. Adamo, Eva, vedi che dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai, certamente morirai. In questa strada per la felicità, in questa strada per il cielo, in questa strada che ci porterà per sempre con Gesù, c'è una segnaletica stradale da rispettare. E se noi impariamo a rispettarla, fratelli e sorelle care, raggiungeremo la destinazione che noi desideriamo. Ci sentiremo dire non da un navigatore satellitare, ma dalla dolce voce di Dio: la destinazione è a 50 metri. E magari se noi rispettiamo quella segnaletica spirituale, un giorno ci sentiremo dire: ben fatto, buono e fedele servitore. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Ovviamente guai sarebbero se non rispettassimo i segnali di precedenza. Vi ricordate cosa disse un giorno Gesù a Pietro? Pietro era uno che andava dietro alle voci, e nella chiesa primitiva, che ancora manco si era formata, Pietro aveva sentito dire che Giovanni non moriva mai, ma nessuno aveva detto che Giovanni non moriva mai. È vero che è stato quello che è morto forse fra i più anziani, aveva superato i 90 anni. Gli studiosi dicono che quando si trovava a Patmos e riceve l'Apocalisse e la Rivelazione, aveva già circa 90 anni. E quando scriverà la terza a Giovanni, che è l'ultima sua epistola, era abbastanza vecchiotto. Ma morì pure lui. Non mi pare che avete incontrato Giovanni per strada, magari ci poteva dire tante cose questo discepolo dell'amore. Ma aveva sentito questa voce: Pietro, com'è che quello non muore mai e io poi devo morire? E Gesù gli disse: se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? E Gesù gli dice: guarda che io non ho detto questo, ho detto soltanto: se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Cioè gli voleva dire Gesù: non ti stare a fissare sulle cose che hai sentito dire o sulle tue convinzioni. Io c'ho un piano per Giovanni e c'ho un piano per te. Lui farà delle cose, tu ne farai delle altre. A volte dobbiamo imparare a lasciare, a rispettare i segnali di precedenza. Dio a volte vuole che un altro faccia una cosa e poi tu ne farai un'altra. Vi ricordate, Davide voleva costruire un tempio al Signore, eppure aveva fatto tante cose belle per il Signore. A un certo punto il Signore gli disse: dare la precedenza, fermati, c'è tuo figlio Salomone che sta passando, lo farà lui il tempio. Tu hai fatto delle cose, lui ne farà altre, ma quello che importa e quello che fa crescere è Dio. Tant'è vero che non è importante né Apollo né Cefa né nessuno di noi, ma l'unico che rimane importante nella nostra vita è sempre unicamente Gesù. I segnali di precedenza vanno rispettati. Certe volte il Signore ci dice: vai, presentati. Certe volte il Signore ci dice: nasconditi. Vi ricordate Elia? C'è stato un momento che il Signore gli ha detto: vai, presentati ad Acab. Un altro momento che gli ha detto: nasconditi nel torrente Cherit. E io manderò dei corvi che ti porteranno pane e carne la mattina e pane e carne la sera, e berrai al torrente. C'è un momento in cui bisogna nasconderci e c'è un momento in cui bisogna andare, perché Dio ci chiama a fare qualche cosa. Ma noi vogliamo rispettare tutti i segnali di precedenza che il Signore mette nella nostra vita. Poi sapete molto bene, fratelli, perché voi la patente l'avete presa studiando, che ci sono anche i segnali di obbligo. È scritto in Matteo 14, 22, che subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Li obbligò. E è un obbligo anche un po' strano. A volte ci sono dei segnali di obbligo, tu vai per una strada perché sei obbligato ad andare per quella strada e poi trovi su quella strada delle cose che non vorresti trovare. Magari trovi delle buche, sfasci la macchina, dici: mamma mia, tutte queste buche. Ma è un obbligo, non puoi andare da un'altra strada. Gesù obbliga quei discepoli a salire sulla barca e mentre sono sulla barca cosa succede? Scoppia una tempesta. Io tante volte ho pensato: Signore, ma È un po' strana questa cosa. Tu li hai obbligati, non li hai fatti scegliere. Gli hai detto di salire su quella barca e poi non è che è andato tutto tranquillo, tutto sereno. Mentre erano su quella barca deve scoppiare la tempesta. Certe volte il Signore ci obbliga a fare determinate strade, determinate esperienze, perché dobbiamo imparare determinate lezioni. Amen, fratelli. Non sempre quello che passiamo, attraversiamo, la strada che percorriamo ci piace, ma sempre dobbiamo reagire con i sentimenti dei figli di Dio. Se Dio l'ha permesso, vuol dire che è il meglio per me. Questo è il sentimento dei figli di Dio. Se Dio l'ha permesso, Signore, sia fatta la tua volontà. E credo che tutti quanti noi, quando obbligati dal Signore, e il Signore ci obbliga anche con le circostanze della vita, con le cose come vanno, il Signore ci potrebbe obbligare con, permettendo una malattia, qualsiasi cosa ci potrebbe capitare, perché noi ci crediamo, fratelli e sorelle, che Dio è ancora seduto sul trono. Amen. Ci crediamo ancora, perché se no non avrebbe senso che veniamo in chiesa. Se noi crediamo ancora che Dio ha il controllo di ogni cosa, ci dobbiamo fidare del Signore. E a volte il Signore ci obbliga, vai questa, sali su questa barca, passa dall'altra parte. Immaginate quei discepoli che poi incontrano la tempesta, chissà che avranno pensato, ma Gesù che è profeta, che ancora non avevano capito tanto bene le cose, se sapeva quello che ci poteva accadere, perché ci ha mandato qua? E noi che oggi invece le cose le abbiamo capito meglio perché abbiamo la Bibbia, abbiamo i Vangeli, abbiamo il Nuovo Testamento, certe volte facciamo gli stessi ragionamenti dei discepoli. Signore, ma se tu mi volevi veramente bene, perché mi hai mandato qua? Perché hai permesso questo? Perché forse devono essere modellati aspetti del nostro carattere che non abbiamo modellato mai. Non abbiamo modellato mai. Forse ci sono degli aspetti della nostra vita che non abbiamo mai messo davanti alla presenza del Signore per dire: Signore, lavorami, trasformami. E siccome Dio ci ama così come siamo, ma diceva un vecchio predicatore, ci ama troppo per lasciarci così come siamo. Il fatto che uno ogni tanto dica: ma il Signore mi ama così come sono, non è un alibi per rimanere così come sei. Dio è padre, Dio è un buon pastore. E un buon padre e un buon pastore che fanno? Se vedono che sbagliamo, ci lasciano sbagliare? Voi con i vostri figli, fratelli, sorelle, che fate? Non li educate mai? Se vedete che si mettono in qualche situazione difficile, in qualche pericolo, non gli date mai una dritta? E noi diciamo che siamo figli di Dio, diciamo che Lui è padre, perché crediamo pure che il Signore vuole modellarci per prepararci per il cielo. Amen. Grazie, Signore, per i tuoi obblighi. Pensavo anche che nella strada che porta al cielo ci sono anche i limiti di velocità. Ci sono quelli che hanno una guida più vivace, ci sono quelli che vanno piano piano. C'è qui un fratello, non voglio dire chi è presente, che quando va sull'autostrada con la moglie gli fa, dice: ma che siamo fermi, mentre gli altri lo sorpassano. Va piano piano, chi va piano va sano e lontano, dice un proverbio. Ci sono quelli che hanno una guida più, ripeto, più vivace, più veloce, ma i limiti di velocità vanno rispettati. E la Bibbia ci parla di limiti di velocità. Lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Non basta essere zelanti per le cose del Signore. Vorrei fare, vorrei fare, vorrei fare. Vogliamo fare conoscendo, sapendo. Ci sono alcuni che fanno degli errori perché non conoscono certi fatti, che fanno degli errori perché non conoscono la parola di Dio. Non hanno mai letto quello che il Signore vuole dalla loro vita. Lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. E chi cammina in fretta sbaglia strada. Vedete come ci sono i limiti di velocità pure nella Bibbia? Chi cammina in fretta sbaglia strada, piano piano. Quando ero pastore all'Aquila ho fatto un'esperienza, l'avevo già fatta quando vendevo il pane, l'esperienza della nebbia. Tante volte la mattina alle 4 ho incontrato la nebbia a Scilla, dopo Scilla, dalla zona di Bagnara. E quando la prima volta facevo questa esperienza, vi dico una cosa terribile, potete anche non credermi, ma chi ci è passato lo sa. E allora ero un giovane 22enne, però avevo l'entusiasmo che mi ero inventato il lavoro e allora prendevo tutto con molta filosofia, partivo a volte con radiatore smontato, col buio di notte, con accendino dentro il motore per vedere quello che cos'era successo. All'avventura, all'avventura. Uno quando è giovane queste cose le fa. Oggi forse non avrei il coraggio. E tante volte la nebbia mi metteva paura perché non vedevo niente. Non si vedeva praticamente niente. Il codice della strada ti dice che quando c'è la nebbia devi guardare la segnaletica orizzontale, perché quella verticale non la vedi più. E allora devi guardare le linee. Ma siccome in Calabria, fino a quando non hanno rifatto la Salerno-Reggio, le linee non si vedevano proprio, potete immaginare quello che riuscivo a vedere. Facevo, Signore, guardami, Signore, aiutami. Poi ho fatto il pastore all'Aquila e lì poi ho imparato cos'era veramente la nebbia mista alla neve. Due incidenti stradali, una macchina distrutta. Era brutta la nebbia, era brutta la nebbia. Una sera mentre andavo al culto per la nebbia e la neve, miste insieme, ci siamo scontrati 25 macchine. Vi dico che la nebbia è una cosa brutta, ma io una lezione l'ho imparata nella nebbia. Nella nebbia non devi né correre e nemmeno camminare piano o frenare bruscamente. Perché se corri e non hai una visibilità molto chiara, vicina, rischi di tamponare qualcuno. Se rallenti eccessivamente, rischi di essere tamponato. E c'è in rischio sempre la tua vita. Cosa vi voglio dire, fratelli? Ci sono momenti in questa segnaletica verso il cielo, non so se a voi vi capita, che non comprendiamo bene quello che sta succedendo nella nostra vita. Vi capita? Vi è capitato qualche volta? C'è la nebbia, siete confusi. Signore, cosa vuoi da me? Cosa devo fare, Signore? Ma che sta succedendo? Vorrei che tu me lo spiegassi. Per mille situazioni, mille motivi, e ognuno dentro casa nostra queste cose le sa. Quante volte tu parli con tua moglie, con tuo marito, vedi delle situazioni dei ragazzi, dei figli. Ci sono cose che magari anche per dignità a volte non arrivano i bigliettini in chiesa, perché uno se lo tiene per sé, se lo tiene nel proprio cuore, ne parla con la moglie, col marito, ma ci sono situazioni in cui anche il popolo di Dio brancola in mezzo alla nebbia. Che dobbiamo fare? Ho un messaggio per te: non correre. Chi va di fretta sbaglia strada, ma anche non rallentare bruscamente. Vai adagio. E mentre cammini adagio e cerchi il Signore, vedrai che il Signore ti metterà al largo. Io non so se c'è qualcuno che stasera sta correndo in qualche cosa, o magari qualcuno che sta rischiando di fermarsi perché non capisce. Quando non comprendiamo, quando sei nella nebbia, non correre, però non ti fermare nemmeno bruscamente. Vai piano piano e lo Spirito Santo ti illuminerà. Fai come facevo io, camminavo piano piano e dicevo: Signore, aiutami. E tu fallo spiritualmente, non correre, non frenare, vai piano piano e dici: Signore, aiutami. E vedrai che piano piano quella nebbia si diraderà. E tu vedrai bene la strada, perché il Signore è la nostra guida. Ci sono i limiti di velocità, ci sono i segnali di pericolo, ci sono i dossi, ci sono le cunette, le curve pericolose a destra e a sinistra, caduta massi. Perché? Perché stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita. e pochi sono quelli che la trovano. L'ha detto Gesù. Questa strada che conduce al cielo, fratelli, è anche irta di pericoli. Bisogna stare attenti. Ci potrebbe cadere una pietra. Quando ho portato mia mamma qualche mese fa a Milano per l'intervento alle ginocchia, ci avevano chiamato, è una cosa sempre che tengo nel cuore con tanto, veramente con tanto, tanta riconoscenza al Signore. Ci avevano chiamato 3 giorni prima per partire. Dice, dovete essere qua, mi pare lunedì. Poi 2 giorni prima di partire, dovete essere qua domenica. Dico, mamma mia, ora come faccio? Organizzati tutto all'ultimo momento, cambia l'albergo. Insomma, una serie di cose. Poi mentre andavamo, siamo arrivati domenica sera, lunedì gli hanno fatto l'intervento e leggo sul telefonino, che ormai tutte le notizie le leggiamo tutti là, che quando dovevamo passare noi la prima volta che mi hanno chiamato, era caduta nella zona di Bologna, nell'Appennino, un masso che ha fatto fare almeno 20 chilometri di fila. A uno l'ha preso pure nella macchina, lo stava ammazzando. E più hanno chiuso l'autostrada, gli hanno fatto fare tutto un giro. Ho detto, io, grazie Signore. Perché se non ci avessero anticipato l'appuntamento, o quel masso forse l'avremmo preso noi, o saremmo stati messi in 20 chilometri di fila. Benedetto sia il nome del Signore. Ci guarda pure dai pericoli, ma il Signore non ci guarda pure dai pericoli spirituali? Quanti massi, quante cose, quanti pericoli, quante buche che potremmo trovare sulla strada. Perché la via che porta al cielo, fratelli, è angusta. E io vi voglio incoraggiare stasera a non perdervi d'animo. Quando voi avete conosciuto il Signore, nessun pastore, nessun fratello anziano o qualcuno che va parlato del Signore va detto mai che sarebbe andato tutto liscio come l'olio. Ce l'ha detto mai nessuno? No. Ce l'hanno detto da subito i fratelli. Guarda che se vuoi andare in cielo, non si va in cielo in carrozza. La vita cristiana a volte non è facile. La strada è angusta. È stretta la porta. E pochi sono quelli che la trovano. Ci sono alcuni che sono come quelli della parabola del seminatore, che il seme cade nella roccia. Subito cresce, spunta. Dice Gesù, ma siccome non hanno fondamento, non hanno radici, appena sorge il sole, che è una figura delle prove, subito vengono meno, si seccano. E noi vogliamo pregare in questa sera, Signore, fai che noi possiamo essere un popolo che ha radici. Sei radicato nella parola di Dio, la leggi tutti i giorni. Vorrei dire una cosa a tutti i fratelli qui presenti, ma lo dico prima a me, che sono il pastore. Fratelli, se noi non leggiamo la Bibbia tutti i giorni, se non la meditiamo, non avremo la forza di andare avanti. Sapete perché il Signore ci ha dato la Bibbia e ci ha dato la preghiera? Per arrivare in cielo. Non basta venire in chiesa. Se tu non leggi tutti i giorni la Bibbia e non preghi, non ce la farai. Non ce la farai. Non ti voglio scoraggiare. Non ce la farai. Perché la forza non viene da dentro di noi, la forza viene dal Signore. È la parola di Dio che ci dà forza, è lo Spirito Santo che ci dà nuove energie. Quando leggi la Bibbia, quando non ti è capitato mai che magari sei sottoterra, poi leggi quel versetto ti rianima, ti tira su e tu cominci a glorificare il Signore. Grazie Signore perché mi hai parlato. E ti viene la forza del bufalo e continua ad andare avanti nelle vie del Signore. Se non leggi la Bibbia, se non preghi, se non leggo la Bibbia e non prego, non ce la faremo. Siete mai passati col senso unico? Perché se da qui c'è il divieto d'accesso, spesso dove da una parte c'è il divieto d'accesso, dall'altra parte c'è il senso unico, lo sapete, no? Dice, ma tanto passo col divieto d'accesso. No, stai attento che se dall'altra parte c'è il senso unico e ti viene un tir di fronte, sei fritto. E c'è un senso unico. Quando andrete a destra o a sinistra, le tue orecchie, dice il profeta Isaia, udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. Gloria al nome del Signore. Non ci sono tante strade che portano in cielo, ci sono tante strade che portano a Roma, ma in cielo c'è una sola via, l'abbiamo detto prima, che è Gesù. Nessuno si illuda, ma io ho la mia religione. Ma l'importante è credere in Dio, l'importante è credere in qualcosa, peggio ancora. No, l'importante e l'essenziale è credere in Gesù. Chi crede in me, non in Giovanni, in Pasquale o in Carmelo, chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Gloria al nome del Signore. Questa è la via. Camminate per essa. C'è un senso che dobbiamo prendere quando il Signore ci dice: vai e fai la mia volontà. E il testo che cosa ci dice? Che ci sono anche gli stop. Non so se avete mai considerato questo, fratelli. Ci ragionavo ieri. E mentre gli altri segnali stradali solitamente hanno una sola indicazione, mi spiego meglio, quelli triangolari sono segnali di pericolo, riguardo allo stop è un segnale particolare, perché tu hai lo stop col semaforo. Se il semaforo è rosso ti dice che è stop. Tu hai lo stop con un cartello internazionale che è stop, ed è stop per tutti. È stop in Italia, è stop in Unione Europea, è stop in Australia, è stop negli Stati Uniti, è stop in Sud America. È sempre stop. Un segnale esagonale con la scritta stop. E poi c'è la scritta stop per terra. Ho pensato, ma guarda quanto è importante lo stop. Che mentre gli altri segnali forse vengono indicati solo in un modo, lo stop, il legislatore, colui che ha fatto il codice della strada, ha pensato di indicarlo in diversi modi. Cioè, quasi per dire, guarda che quando ti devi fermare, ti devi fermare. Devi stare attento. Devi porre attenzione. Chi è stato in Inghilterra, per esempio, si ricorderà che c'è una scritta quasi sempre sulle strade: look at the right, guarda a destra, perché guidando da sinistra uno pensa all'occidentale, attraverso così, e ti viene la macchina dall'altra parte e ti mette sotto. Ci hanno pensato bene a scriverlo. Ma guardate lo stop, te lo scrivono per terra, c'è il segnale, c'è il semaforo, qualche volta c'è il vigile urbano con la paletta stop, c'è la polizia, i carabinieri, stop, alto là, stop, ti mettono il cartello per terra, stop. Lo stop è un segnale particolare, ci tiene molto il legislatore che ci fermiamo. Tante volte succedono incidenti gravissimi, si dice perché non si è fermato allo stop, perché ha attraversato col rosso. Lo stop, fermatevi, ecco lo stop di Dio, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Per chi è questo stop? Uno, sicuramente per chi ancora in questa sera sta facendo scorrere la sua vita, il suo tempo, e non si è mai fermato per dire: ma che ne sto facendo del mio futuro? Che vale se l'uomo guadagna tutto il mondo e poi perde la sua anima? Pastore, ma io ho fatto questo, ho fatto quest'altro. E della tua vita eterna, ci stai pensando alla vita eterna? Dove passerai l'eternità? Con Dio o lontano da Dio? Fermatevi. Corriamo così, tutti corriamo tanto, si corre dalla mattina alla sera. Si pensava che la tecnologia ci avrebbe dato più tempo libero, perché con la tecnologia avremmo dovuto risparmiare più tempo. Una volta una lettera, prima che arrivava, ora un'email, la mandi in un attimo. Avevo un figlio lontano con una lettera fino a che arrivava con la nave in America. Oggi ti guardi. L'altro giorno mi sono guardato e parlavo con un fratello in America. Vedete come la tecnologia. Eppure non abbiamo mai tempo. Nessuno ha tempo per niente. E il Signore ci dice: fermatevi. Fermati per cercare il Signore, per chiedere al Signore: Signore, salva la mia vita. E io sono convinto che in mezzo a tutti i presenti ci sarà qualcuno che ancora non è sicuro della vita eterna. Auspicherei che tutti lo fossimo, ma credo che qualcuno ancora c'è, che non ha detto al Signore: Signore, perdoni i miei peccati, entra nel mio cuore, fammi una nuova creatura. E magari vengono di culto in culto, di riunione in riunione, passa il tempo, e non hanno mai deciso per Gesù. Stasera il Signore ti dice: fermati e riconosci che io sono Dio. Fermati, non correre sempre. Non pensare che puoi fare quello che vuoi della tua vita. Ti devi fermare e riconoscermi nella tua vita. Riconoscere che Lui è il Signore. Riconoscere che Lui è il padrone. Ci dobbiamo fermare per fare meglio la volontà di Dio. Questo significa riconoscermi che io sono Dio. Per fare meglio la volontà di Dio. E questo vale anche per i credenti. Ci sono credenti che sono impegnati in mille attività, mille, ma non hanno tempo per le cose del Signore, non hanno tempo per le cose di Dio, non c'è tempo per pregare, non c'è tempo per leggere, non c'è tempo per frequentare le riunioni. E sono diventati degli anziani ricoverati anche in gioventù. Sembra che stiamo in una casa di riposo, non in una chiesa certe volte. Ci dobbiamo dare una mossa. Dio vuole che noi siamo attivi, perché quelli che sono piantati nella casa del Signore, è scritto, fioriranno nei cortili del nostro Dio e porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Se si può portare frutto nella vecchiaia, immaginate quanto possiamo portare frutto tutti. Non mi pare che siete qua tutti ultra ottantenni. E saranno, dice la Bibbia, pieni di vigore e verdeggianti per annunciare che l'Eterno è buono e non c'è ingiustizia in Lui. Diamoci una mossa, fratelli. Fermatevi. Fermati stasera, rifletti: ma che ne sto facendo della mia vita spirituale? Che cos'è la vita spirituale? Venire in chiesa una volta alla settimana? O se sono un eroe, frequentare tutti i culti e basta? Se c'è un'attività, non essere mai partecipe. Se c'è qualcosa che si può fare per il bene dell'opera di Dio, la farà qualche altro. Tutti quanti noi dovremmo essere attivi, tutti quanti noi dovremmo dare la nostra disponibilità al lavoro per il Signore. Mi permetto di dire: tutti quanti noi dovremmo andare a cercare sul tavolino ogni culto degli opuscoli e, quando usciamo dal locale di culto, andare a distribuirlo a qualcuno. Perché quando esci da quella porta, sicuramente stasera, ma anche domani, incontrerai qualcuno che avrà bisogno di Gesù. L'opuscolo non gli cambia la vita, è solo un approccio. Ma io vorrei che in ogni culto vi avvicinaste tutti al tavolino e chiedeste: pastore, sono finiti gli opuscoli? Ce ne sono ancora, ci sono dei vangelini. Noi vogliamo lavorare per il Signore. Amen, fratelli. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Ci sono degli stop di Dio importanti nella nostra vita. Non andare avanti soltanto perché devi fare, devi fare, devi fare. Ho fretta. Alcuni che attraversano lo stop e causano incidenti, no, alcuni, tanti, è gente che ha fretta. Non posso aspettare di fermarmi allo stop, ho fretta. Magari dopo che hanno fatto l'incidente si mordono le mani e dicono: se avessi aspettato 10 secondi, tutto sommato non è che mi cambiava la vita, ora ne perdo molto di più. Non agiamo di fretta, fermiamoci e cerchiamo di capire bene, dice la Bibbia, quale sia la volontà del Signore. Fermatevi e cercate di comprendere bene quale sia la volontà del Signore. Signore, che devo fare? Signore, cosa posso fare per te? Signore, vorrei rendermi utile nella chiesa dove sto. Cosa posso fare? Per esempio, mi è arrivato sul pulpito un foglietto del fratello Musmeci che mi dice se ci sono dei fratelli disponibili ai turni esterni. Ecco, questo potrebbe essere un'idea, ce l'avevo davanti, invece di dirlo alla fine lo dico ora. È un modo per servire il Signore. Ci sono sempre sorelle, sempre, sempre, da sempre. Avevo 14 anni quando ho frequentato qui. Mi ricordo ancora quando abbiamo salito i banchi sopra. E da sempre mancano delle persone nel turno delle pulizie. Sarebbe bello che delle sorelle stasera, alla fine del culto, vadano dalla sorella Emilia e dicono: sorella Emilia, anche dei fratelli, io voglio fare qualcosa per il Signore, anche una cosa umile e semplice. Perché se pensi che tutte le cose le debbono fare gli altri e tutti pensiamo che un altro li farà, non li farà nessuno. Diamo la disponibilità all'opera di Dio, mettiamo la nostra vita nelle mani del Signore, e se tu sei fedele nelle cose piccole, Dio ti affiderà pure le grandi. E se noi non siamo fedeli nelle cose minime, chi ci affiderà quelle più in vista? Non facciamo le cose soltanto perché viene il pastore e ci dà l'incarico. Noi dobbiamo fare le cose perché noi amiamo il Signore. E non facciamo le cose soltanto quando gli altri ci vedono. Ci sono alcuni compiti che non si vorrebbero lasciare mai, come ci sono alcuni che si legano come se fossero una piovra. Cioè, sto compito, guai a chi me lo tocca. No, noi dobbiamo fare le cose non perché ci deve vedere qualcuno. Vogliamo fare le cose perché ci vede Gesù. E noi vogliamo piacere al Signore e vogliamo dare la nostra disponibilità. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Questa sera nessuno corra, questa sera nessuno vada di fretta, questa sera nessuno sbagli strada. In questa segnaletica stradale che ci vuole portare al cielo ci sono tante indicazioni, ma vogliamo prendere anche questa. A volte prendiamo delle strade sbagliate. Vi ricordate Balaam? Il Signore gli dice, l'angelo dell'Eterno, t'ho fermato perché la via che batti è contraria al volere mio. Il Signore gli aveva detto, tu non devi andare a maledire Israele, perché Israele è mio popolo, è un popolo benedetto. E siccome io l'ho benedetto, tu non lo devi maledire. Ma siccome a lui gli piacevano i soldi, a un certo punto è andato per forza. E quando è andato, il Signore l'ha fermato. E il Signore poi gli dice a Balaam, sai perché t'ho fermato? Non capisci perché t'ho fermato? Perché la via che batti è contraria al volere mio. A volte Dio ci ferma, ci mette degli stop, ci dice non andare avanti, rifletti, perché Lui ci vuole fare del bene. E io credo che in questa sera tutti vogliamo andare in cielo, tutti vogliamo raggiungere la destinazione. Non so voi, concludo così. Quando metto il navigatore e le mappe non sono aggiornate e dovrei arrivare in un posto che non conosco e non ci arrivo, mi innervosisco. Mamma mia, ora come lo trovo? E poi tu lo rimetti, quello ti rielabora la strada. Una volta dovevo andare a predicare a un convegno in Sicilia, metto il navigatore, Emilia forse si ricorderà, sono andato a finire in mezzo a una campagna e sta campagna non ne uscivo fuori. Dico, usiamo i vecchi metodi. Ho abbassato il finestrino, scusate, dove si trova questa cosa? Ci sono arrivato, con i vecchi metodi. E uno che è stato in Sicilia sa che i siciliani dicono così, sempre dritto, sempre dritto. E sempre dritto poi sono arrivato. A volte quando non arriva a destinazione ci rimani male. Ma guai, fratelli, se non arriviamo in cielo. Noi ci vogliamo arrivare in cielo. Amen. E ci vogliamo arrivare seguendo la segnaletica di Dio. Alziamoci in piedi. Ringraziamo il Signore. Adoriamolo con tutto il cuore. E vogliamo dire ancora in questa sera, Spirito Santo.